Ladies and gentlemen, signore e signori, buongiorno e benvenuti alla 152esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide, non c'è Silvia Antonini come già preannunciato nella giornata di mercoledì, ma tornerà la prossima settimana. E quindi ci avviamo ancora una volta verso il weekend benedetto, ma ovviamente non possiamo che benedirlo con il nostro, le nostre notizie, i nostri approfondimenti. Iniziamo a parlare un po' di raccolta pubblicitaria, quindi torniamo un po' all'antico, diciamo così, ma sempre nuovo, sempre importante. La raccolta pubblicitaria nelle ultime settimane dell'anno scorso è andata bene e probabilmente si avvia a chiudere con uno scarto del 2,6% in positivo rispetto al 2022. Sono questi dati Nielsen di novembre che lo dicono forte e chiaro. Nel singolo mese la crescita è del 5% e questo trend permette al mercato di registrare nei primi 11 mesi del 2023 una crescita del 2,3%. Cosa è andato bene nell'anno che se n'è appena andato? È andato bene il secondo semestre. Infatti al momento Nielsen segnala nella seconda parte dell'anno un andamento in crescita del 3,9% contro un primo semestre che invece aveva registrato un più 1,9%. I dati di dicembre non sono stati ancora resi disponibili, ricordiamo che nel 2022 c'erano stati anche i mondiali di calcio, Quindi non si può ancora affermare che la crescita prevista del 2,6% sarà effettivamente conseguita, però i segnali sono incoraggianti e a questi si aggiungono l'inflazione ancora in calo, una stima positiva del PIL e segnala Nielsen un miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie che nel terzo trimestre cresce dell'1,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Per quanto riguarda i mezzi, vediamo che la TV è avanzata dell'8,2% a novembre e del 2,5% nel cumulato da gennaio. Per quanto riguarda invece la stampa, mentre i quotidiani chiaramente calano e anche in maniera decisa del 4,8% negli 11 mesi, i periodici sono stabili al più 0,8%, grazie anche al più 9,4% fatto a novembre. Va bene la radio, meno male, in crescita del 10,1%, e va bene anche il web con il più 3,7%, sempre nel cumulato, più 4,2% se si considera il solo perimetro FCP su internet. Segno positivo anche per l'autovom e la GoTV, che nel cumulato crescono rispettivamente dell'11,4% e dell'11,5%. In crescita clamoroso anche il mezzo cinema, più 25,9%. E per finire, prendendo in considerazione i settori merceologici, sono 13 quelli in crescita a novembre, tra cui i più forti sono la gestione della casa, più 50,3%, industria edilizia e attività, più 43%, e automobili più 54,9%. In calo a novembre gli investimenti per la cura delle persone, i giochi, articoli scolastici, elettrodomestici meno 25,7%. Sul fronte comparti, bene, farmaceutici e sanitari, automobili, gestione casa, alimentari. In calo invece sono le bevande e gli alcolici meno 3,3% e la telecomunicazione meno 14,1%. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davi a microfono, Mauro Magnitosi in regia, Silvia nei pensieri, ma tornerà la prossima settimana. Non mancate di visitare le nostre pagine social e il nostro sito dailyonline.it, che contiene la pagina dove sono presenti tutte le 152 puntate del nostro format da scaricare, ascoltare e conservare. Prima scelta musicale di oggi torniamo un po' all'antico, visto che mercoledì abbiamo dato una bella passata di musica R&B elettro, abbastanza avanguardista, anche disturbata un po', eh? E invece oggi abbiamo una nuova sensation from UK, ossia l'ennesimo gruppo post-punk che si rifà alle sensazioni di 40, 50 anni fa, 77, 78, 79, 80, e appunto il cosiddetto post-punk rinvigorito. È una scena che continua a funzionare periodicamente in Inghilterra, ma anche in Italia. E questa volta ci occupiamo dei londinesi Folly Group, che dopo una serie di singoli e un EP molto confortante pubblicato lo scorso anno, escono finalmente con questo Down There, che non è mica male. Soprattutto c'è questa propensione ritmica notevole, sincopata in canzoni che sanno di metropoli, di industria, e sono quindi aggressive ma al tempo stesso eleganti. Questa è Big Ground, Folly Group.
Swear me up, I'm so done. But you can't stop now, it's already begun. Swear me up, I insist. Can't go back, it is what it is.
No softer bedspread, stand the ground beneath me. So if I choose to lay here, do not attempt to wake me. Just as I fall to slumber, you think you've got my number. I'll disappear right under the concrete bricks and mortar. Big round.
Swear me up, I'm so done. Tried my best, no myself and none.
Millionaire, The Sound of ADV, è il momento dello sport, è il momento di Daily Sport. Cosa sta succedendo in questo momento? Sta succedendo che sono in corso gli Australian Open di tennis, che sono diventati un evento veramente gigantesco nell'estate australiana. Dagli influencer agli sponsor dei marchi di lusso, il torneo del Grande Slam di Melbourne è ora ampiamente considerato come un momento culminante del calendario sportivo e sociale della città. Chi non se lo ricorda, glielo rammentiamo noi, ma fino alla metà degli anni 80 nel circuito professionistico del tennis il trofeo, l'Australian Open, era snobbato, cioè era molto lontano il posto da raggiungere, E quindi molti dei tennisti, insomma, non andavano sostanzialmente. Poi, da quando a un certo punto ci pensò Ivan Lendl a renderlo in, diciamo così, vincendo una serie di stagioni da numero uno del mondo, poi arrivarono anche gli altri negli anni 90, Agassi, e poi il numero uno assoluto con tutta probabilità di tutti i tempi, ossia Novak Djokovic, che è alla ricerca addirittura dell'undicesimo Australian Open quest'anno, Comunque, tra i partner e gli sponsor, quest'anno è la volta di Louis Vuitton, che è il partner ufficiale degli Australian Open. La casa di moda francese è però sull'ultimo marchio in ordine di tempo ad abbracciare il grande slam, che sta diventando, è considerato soprattutto da molte aziende, come il principale evento sportivo, appunto, tra i canguri, diciamo così. L'estate inizia davvero e non c'è periodo dell'anno migliore a Melbourne, ha detto lo stilista e influencer Elliot Garnaut, che parteciperà all'evento come ambasciatore di Ralph Lauren. E in termini di energia creata è un appuntamento che non ha paragoni, pensate un po' come è cambiata la situazione. Le fortune dell'evento sono in netto contrasto con uno degli altri principali eventi, appuntamenti sportivi della città, ossia il Melbourne Cup Carnival, che ha registrato un fortissimo calo di popolarità. Pensate che nel 2023 263.000 persone hanno partecipato alle sue quattro gare, ben al di sotto degli anni precedenti. Nel frattempo, l'Australian Open ha battuto il record di presenze lo scorso anno, quando quasi 900.000 tifosi hanno varcato i cancelli del Melbourne Park per due settimane. E allora, abbiamo citato nel 2024 Louis Vuitton, ma c'è anche New Balance. Amanda Spry, che è una docente di marketing del RMIT, afferma che diversi grandi brand hanno tranquillamente preso le distanze dalla citata Melbourne Cup a causa delle preoccupazioni sulla crudeltà legata al trattamento degli animali e alle associazioni negative legate all'alcol e al gioco d'azzardo che contraddistinguono appunto quel appuntamento. Gli Australian Open invece da tempo attraggono grandi marchi internazionali e diciamo che non avevano lo stesso bagaglio un po' controverso, E l'Australian Open è diventato talmente importante che il prezzo medio di un accordo annuale a livello di sponsorizzazioni sarebbe di circa 3 milioni di dollari. Ci sono svariati marchi come Emirates, che è la compagnia aerea ufficiale, poi c'è Lusu Lagio, il partner ufficiale di Baijiu, poi Rolex, che è il cronometrista ufficiale, e appunto Ralph Lauren, che è il fornitore ufficiale. Kia pagherà invece circa 20 milioni di dollari come unico sponsor principale dell'Open. Altri invece investono meno, ma offrono moltissimi prodotti gratuiti, tra cui Bondi Sands, che ha annunciato l'intenzione di distribuire, pensate, 600.000 campioni della sua nuova protezione solare nelle prime due settimane, che in Australia fa un caldo incredibile. Piper Aid Siek è stata la prima casa di champagne a collaborare con gli Australian Open 6 anni fa. Il suo amministratore delegato, Benoit Collard, afferma che all'epoca il tennis australiano stava facendo uno sforzo consapevole per espandere l'evento oltre i fan più accaniti. Essendo situato nel centro della città, c'era l'opportunità per la folla di riunirsi dopo il lavoro per bere qualcosa mentre guardava il tennis. Era veramente qualcosa di nuovo. Lo stesso Collard ha affermato che l'offerta di intrattenimento e ospitalità dell'Australian Open è diventata l'evento più grande nella regione dell'Asia Pacifico, pur mantenendo il suo posizionamento premium. K Casey Simmons della Swinburne University, la cui ricerca riguarda l'accesso e l'equità nella partecipazione sportiva, afferma che la popolarità degli Australian Open è cresciuta in modo significativo soprattutto negli ultimi 10 anni, perché offre così tanti diversi punti d'accesso e ragioni per essere lì, il che aiuta a rimuovere molte barriere che in particolare le donne e le persone con diversità di genere hanno quando si tratta di partecipare a eventi sportivi. Potrebbe essere anche un trampolino di lancio per diventare un fan del tennis, ma non è una cosa che viene imposta in Australia, diventa molto naturale. E poi ricordiamo che gli australiani hanno avuto tra i più grandi giocatori di tutti i tempi, quindi c'è una tradizione comunque. E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Davide e Mauro Magnitosi in regia, Silvia che sarà comunque tra di noi la prossima settimana, e la musica che invece non manca mai. Abbiamo adesso la proposta di Isaiah Kohler, che è un appassionato di antenati jazz, diciamo così. È un giovane cittadino di Chicago che però rende omaggio appunto alla tradizione e in qualche modo la riscrive. C'è un trasporto spirituale, quello di Coltrane, di Sun Ra, di Pharoah Sanders, nel suo album veramente bello che si intitola Parallel Universe, Isaiah Kohler, Never Back Down. aiutare, consigliare, appoggiare le imprese che cercano, vogliono, puntano su una trasformazione digitale appropriata e sempre al passo con i tempi. Tra le strutture maggiormente attive in simili attività di consulenza c'è Arad Digital, boutique di consulenza che supporta le aziende in momenti di trasformazione, sfrutta le opportunità derivanti dall'utilizzo avanzato del digitale e la ricerca di, in questo periodo, di 5 giovani talenti che possono ampliare il team multidisciplinare. Quindi Arad sta cercando manager, consultant, project manager, e-commerce marketplace specialist, UI UX specialist, posizioni aperte per la sede di Bologna e Milano, e i candidati saranno inseriti all'interno di un team multiculturale, giovane, affiatato e dinamico. E allora scopriamo un po' i segreti di Arad Digital direttamente dalle parole di Maria Laura Albini, partner della struttura. Buongiorno Maria Laura e benvenuta.
Grazie, grazie per l'invito.
Allora, con quali obiettivi nasce Arad Digital?
Mi fa piacere raccontarlo. Arad è nato da un gruppo di amici che condividevano un background comune in UX Net-a-Porter, che immagino conoscerete, è stato l'unico unicorno italiano in ambito e-commerce. Lì abbiamo condiviso un insieme di valori, quali innovazione, customer centricity, conoscenze, competenze, orientamento a portare valore al cliente, e abbiamo deciso di nascere, di creare questa società Arad Digital per essere il punto di riferimento delle aziende della digital transformation, in modo da affiancarle ad ogni fase di sviluppo del business omnicanale, dalla progettazione fino all'ottimizzazione delle performance, attraverso quella che dal nostro punto di vista è la strategia più adeguata per raggiungere i loro obiettivi. Quindi è nata per questo motivo.
E cosa chiedono le aziende che si avvicinano a voi?
Devo dire che le richieste sono diverse, dato che noi sfruttiamo le opportunità che nascono dall'utilizzo del digitale in ottica omnicanale. Le aziende che si rivolgono a noi sono diverse. Lavoriamo sia con società che sono all'inizio di questo processo e che necessitano di supporto per capire qual è la giusta direzione per massimizzare i propri risultati, sia con realtà strutturate a cui occorre un sostegno per ottimizzare il business esistente su aree specifiche della value chain dell'omnicanalità. Ad esempio, io personalmente ho una 20 anni di esperienza nel mondo digitale da parte di CRM, marketing, altri miei colleghi abbiamo con noi l'ex CFO di UX, due ex CEO di UX, quindi per la definizione del business plan, la value proposition, la parte di supply chain, customer care e via dicendo.
E come si configura nel 2024 una corretta trasformazione digitale?
E questa è una bellissima domanda, e dal mio punto di vista la trasformazione digitale richiede una strategia ben definita. Dovendo dichiarare quelli che sono gli step, sicuramente bisogna identificare le esigenze specifiche dell'azienda, andando a dettagliare quelli che sono gli obiettivi che vogliono raggiungere, i progetti chiave da implementare per raggiungere questi obiettivi e quelli che definiamo i requisiti funzionali delle diverse iniziative in modo da metterle a terra. Il secondo passo, senz'altro, è la definizione delle tecnologie a supporto del business per aiutare a ottenere i migliori risultati possibili. Sottolineo l'importanza di andare a coinvolgere gli stakeholder in azienda. Questo perché per massimizzare i benefici dell'introduzione degli strumenti digitali in modo da efficientare i processi aziendali ed evitare quella classica resistenza al cambiamento che c'è quando si introduce un qualcosa di nuovo rispetto ai processi esistenti. Il terzo step è l'implementazione, ovviamente seguita dal monitoraggio dei progressi del progetto e da un conseguente adattamento della strategia.
Ma come siamo messi nel nostro paese? Facciamo un po' di polemica. No, magari invece siamo a posto, no?
Ma i dati dicono che comunque l'Italia è al 28° posto nella classifica dei paesi più innovativi secondo il Global Innovation Index. Questo perché siamo penalizzati dalla mancanza di infrastrutture adeguate e di politica a sostegno degli investimenti di impresa, market capitalization e venture capital. Dal mio punto di vista, per aumentare il livello di innovazione e digitalizzazione del paese serve uno sforzo di tutto l'ecosistema, e lo dico perché a parte Arad investo anche in startup e quindi anche il mondo di startup e venture capital lo conosco bene. Quindi non è soltanto un tema di lavorare sulla parte legislativa e infrastrutturale, ma anche sulla formazione, a cui tengo particolarmente, e sull'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze, con l'obiettivo di avere più coscienza delle tecnologie, dei trend, di quelle che sono le opportunità derivanti dall'utilizzo avanzato degli strumenti digitali. Sicuramente abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto al passato, ma tanta strada da percorrere. Se penso ai settori più avanzati nella digitalizzazione, penso a telco, banking e retail, ma anche gli altri, quindi automotive, pharma, manufacturing, stanno esplorando in maniera approfondita il digitale per capire come possono sfruttarlo al meglio.
Abbiamo detto all'inizio come stiate cercando giovani talenti. Ecco, ma quali sono i lavori più cercati o più agognati nel mercato del digitale oggi come oggi?
Diciamo che le figure sono diverse. Quando ci troviamo a lavorare con i clienti, una delle figure più richieste è senz'altro quella del project manager, specializzato nella gestione dei progetti legati alla trasformazione digitale, piuttosto che figure di UX e UI designer, in modo da creare esperienze utenti intuitive e facilitare la navigazione. Un'altra tipologia di figure che sta sempre più crescendo è quella di specialisti e-commerce, per gestire sia la parte di piattaforme di vendita online che il mondo dei marketplace, che dal mio punto di vista quest'anno esploderà ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto gli anni precedenti, e chiaramente specialisti in CRM che sono necessari per pianificare la strategia marketing dei diversi target di clientela e attuarla. Ovviamente un tema che non posso non menzionare è quello dell'intelligenza artificiale, certo. E qua secondo me è importante capire come questa tecnologia rivoluzionerà queste professioni, e dal mio punto di vista questo sarà un acceleratore di competenze.
E a questo punto quali sono gli obiettivi vostri, anche pensando ai nuovi e possibili assunti del 2024? Cosa farete? Cosa vi proponete? Quali sono gli obiettivi?
Noi ci stiamo proponendo di consolidarci sul mercato domestico e espanderci su altri settori, in particolare grazie anche alla partnership che abbiamo fatto col gruppo Jellyfy a settembre dello scorso anno, e il nostro obiettivo è quello di diventare il principale polo di riferimento in Europa per l'innovazione. Quello che desideriamo offrire è un'esperienza di innovazione sempre più personalizzata, completa e integrata per le organizzazioni sia pubbliche che private, in modo da supportarle in ogni fase del percorso di transizione digitale, dalla strategia all'esecuzione.
E va bene, allora grazie mille a Maria Laura Albini, partner di Ara Digital, oggi ospite a Daily On Air del Sound of ADV, qui delle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Maria Laura, buon grazie. Weekend, buon tutto, grazie ancora.
Grazie
alla
a voi,
prossima.
Buona giornata, arrivederci.
Deleonair, The Sound of a Divicchio dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata che preannuncia il weekend di metà gennaio, anzi quasi di fine gennaio. Abbiamo ascoltato la velocissima Gabby's Ward, che, come ha fatto Peter Gabriel, questa artista simpaticissima, ha preannunciato l'uscita del suo album che si intitola Gabby Sword, non Ward ma Sword, con una serie di singoli, e quindi praticamente quando è arrivato l'album conoscevamo già tutte le canzoni, o almeno quelli che ammirano il mondo di questa Gabby, che è una brava artista pop nel senso più pregiato del termine. Sono 13 canzoni le sue, che spaziano dal mettere la nonna in una casa di riposo all'uscire magari con una ragazza. Lei si muove un pochettino sullo stesso ambito di Caroline Polacek. È un personaggio molto molto strano, insomma, però brava Gabby's Ward qui su Deleonair, The Sound of a Divi, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. È il momento del trend. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Ma parliamo di videogiochi, però parliamo di videogiochi virati verso il futuro, o anche verso l'attualità più futuristica, ossia verso l'intelligenza artificiale, perché è una tematica, ne abbiamo parlato anche poco fa, che per via della sua naturale trasversalità coinvolge veramente tanti settori. Ciò che colpisce dell'ultimo periodo è il suo avvento negli ambiti creativi, dal mondo della musica al cinema e ora anche al settore del gaming. Se è vero che l'AI offre un bacino di possibilità tendenzialmente infinito, è vero anche che esistono una serie di risvolti negativi, c'è poco da fare, che questa tecnologia può produrre. Ma in che modo possiamo prevedere queste conseguenze? A riflettere su queste tematiche Claudia Molinari, che è una visual designer e digital artist, creative director e producer delle opere di We Are Muesli, che è uno studio di videogiochi indipendente che ha sviluppato tra l'altro pluripremiati game narrativi. Molinari è anche docente alla SAI Institute di Milano per i corsi di Art Theory e Visual Design, oltre che essere relatrice su temi legati all'arte e alla narrativa nel game design. E allora cosa dice? Che senza dubbio l'intelligenza artificiale interviene positivamente nel settore del gaming sotto molteplici punti di vista, a partire dal gameplay che diventa più realistico ed immersivo. L'intelligenza artificiale consente lo sviluppo di esperienze che rispondono al linguaggio naturale, in grado quindi di interpretare le emozioni degli utenti per adattarsi al gioco. L'AI permette inoltre agli NPC, che sono i personaggi non giocanti, di reagire in una maniera più naturale e più credibile alle azioni dei giocatori e giocatrici, garantendo di conseguenza una maggiore immersività. L'intelligenza artificiale detiene inoltre un ruolo fondamentale a livello di personalizzazione e di adattabilità, dal momento che fa sì che un gioco si adatti perfettamente alle esigenze e alle abilità di chi gioca, offrendo quindi esperienze personalizzate senza precedenti, ma anche a livello ecologico. Attenzione, di fatto l'intelligenza artificiale viene spesso usata per migliorare la grafica dei giochi e la risoluzione delle texture, che a causa del loro peso rischiano di appesantire il gioco stesso surriscaldando e usurando il computer. In questo caso l'intelligenza artificiale viene in soccorso agli sviluppatori, permettendo loro di aggiustare il frame rate del gioco, dando così vita a una serie di pratiche sostenibili che sarebbe sempre meglio implementare. Ci sono poi una serie di pratiche che l'intelligenza artificiale può mettere in campo per il team di sviluppo, legate all'anti-cheat e alla moderazione. L'AI può essere impiegata per rilevare comportamenti di cheating nei giochi online e per moderare le interazioni tra le persone. La Molinari avanza anche una riflessione etica necessaria, cioè se tutti i progressi tecnologici compiuti in passato avevano lo scopo di sollevare l'uomo dal lavoro fisico, l'intelligenza artificiale solleva l'umanità dal lavoro mentale di pensiero. Questa rivelazione dovrebbe spingerci a prendere una serie di provvedimenti, come ripensare e rinormare il settore education in accordo con l'avvento dell'intelligenza artificiale, e a porci anche degli interrogativi. Rispetto ai giochi, cosa succederà quando la persona giocante sarà in grado di prodursi in maniera automatica i suoi game? Quali saranno i giochi di domani e chi li sfrutterà? Al di là poi dei possibili scenari distopici che aprono anche a interrogativi filosofici, esistono tecnologie editor molto performanti, come ad esempio MetaHuman, capaci di unire due volti per crearne uno un terzo ad altissima risoluzione. Da un punto di vista educativo, l'intelligenza artificiale rappresenta uno strumento con un potenziale unico mai visto prima. Se applicato al gaming, sostiene Molinari, è importante che i videogiochi si basino su impatti sociali più che su impatti commerciali. Infatti il videogioco è uno strumento di esagerato potere e non possiamo permetterci di sviluppare a cuor leggero personaggi che non siano rappresentativi di una reale pluralità o di sponsorizzare un'egemonia che prevede determinati modelli. In quanto strumento, il videogioco non dovrebbe essere buonista. È necessario piuttosto creare game accessibili, inclusivi e rappresentativi di una pluralità. E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi saluta, vi rimanda mercoledì quando ritornerà anche Silvia, e intanto vi auguro un fantastico weekend anche sulle orme di Secret Night Gang, un nome che si sta facendo largo in quel di Manchester, accolto di sorpresa gli scommettitori, i critici, i DJ e persino i promotori dei club. Un gran disco questo, si intitola Belongs on a Place Called Art ed è una sorta di rivisitazione della street soul britannico, che fu un po' sottocelebrata tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, e poi ci sono infusi di acid jazz, neo soul, jazz contemporaneo. Attenzione quindi a questo fantastico purpurri di suggestioni nere. Never Ever, Secret Night Gang. Ciao a tutti.
Never gonna get the chance to dwell on. which is so great. It's not so great. Without a flame.